Storie libere presenta.
Siamo tra Venezia e Ravenna, e in particolare nella zona paludosa delle valli di Comacchio. Un piccolo gruppetto di uomini sta andando verso Ravenna dopo aver parlato, a nome di quella città, con i governanti della Repubblica di Venezia. Hanno ottenuto come ambasciatori dei risultati diplomatici soddisfacenti, ma è proprio lì, nelle valli di Comacchio, che il personaggio più prestigioso di quella delegazione contrae la malaria. Ben presto si alzerà la febbre e qualche giorno dopo, a Ravenna, quell'uomo noto e capace, ancora nel pieno della sua attività a 56 anni, morirà. È il settembre 1321 e quello strano ambasciatore di Ravenna presso il Senato di Venezia si chiama Dante Alighieri. Nel 2021 fanno 700 anni tondi tondi da quell'avvenimento e l'Italia, ce ne siamo già accorti grazie a libri in uscita, alcuni molto belli, altri semplicemente d'occasione, grazie a convegni, articoli, iniziative di tutti i tipi e di tutti i livelli, si è preparata a celebrare questo anniversario. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca e insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. Oggi insegno all'Università di Venezia. Questo è il nostro bestiario politico e in questo episodio anche noi, nel nostro piccolo e a modo nostro, parleremo di Dante. E la celebrazione in fondo non ci spaventa perché Dante è per noi ancora oggi un monumento. Direi in prima battuta che è letteralmente un monumento. Quante statue di Dante ci sono in giro per l'Italia e per il mondo e tutte ci parlano di questa monumentalità del personaggio. Per esempio c'è una statua di Dante a Parigi di Jean-Paul Aube del 1882. Fa riferimento al canto 32 dell'Inferno, quando Dante, prima di arrivare dal conte Ugolino, urta la testa del povero Bocca degli Abati. Povero si fa per dire se è vero che fu il traditore di Firenze nella battaglia di Montaperti, quando mozzò addirittura il braccio del portabandiera fiorentino, il suo portabandiera, provocando la confusione e lo sbandamento del suo stesso esercito. Quello che mi incuriosisce di questa statua è la sua collocazione. Si trova nel giardino Foucault, davanti al Collège de France, una delle istituzioni di ricerca e di insegnamento più prestigiose della Francia. Forse perché c'è un mistero, uno fra i tanti, nella vita di Dante. È stato davvero a Parigi a studiare la filosofia nella città più importante dell'epoca? Non lo sappiamo. Ma chi ha eretto il monumento forse pensava questo e voleva ribadire un certo ruolo di una Parigi nutrice di ingegni. Sempre a Parigi c'è addirittura la Porta dell'Inferno di Rodin, che ci lavora per molti decenni, dal 1880 in avanti, e che oltre a vari personaggi dell'Inferno raffigura un Dante pensatore, un Dante filosofo, che incute non solo rispetto, ma anche una certa soggezione. A New York, davanti al Lincoln Center esiste un Dante Park, con un'austera statua dantesca che fu eretta per iniziativa delle associazioni italo-americane, proprio nel 1921 per i 600 anni della morte del poeta. Ma anche nel 1912, per i 50 anni della nascita dello Stato italiano, si era tentato di farne un'altra, cosa che non riuscì per motivi vari. L'Italia unita e Dante. Più monumento di così non si può. Del resto, se andate a rivedere la più famosa statua di Dante, forse la più bella nel suo genere celebrativo, quella a Firenze davanti a Santa Croce di Enrico Pazzi, eretta nel 1865, a 600 anni dalla nascita ma soprattutto quando Firenze diventa capitale d'Italia, beh, se leggete la scritta incisa sul piedistallo, il nesso monumentale tra l'unità del paese e il poeta è chiaro nella sua commovente semplicità. A Dante Alighieri, l'Italia. Questo però è il piedistallo, è il monumento Dante. E questo piedistallo è un nodo ideologico molto forte. È stato un nodo politico e culturale cardine nella storia del nostro paese. L'Italia esiste perché è esistita, prima dell'Italia, una letteratura italiana, cioè perché è esistito Dante. Questa è l'impostazione ottocentesca. Questo è il motivo per cui esistono queste statue di un Dante accigliato, corrucciato, severo. Perché quello è il Dante profeta. Profeta di cosa? Dell'Italia, dei tempi moderni, della contemporaneità ottocentesca. Ci piace questa immagine di Dante, ammettiamolo. Così come ci piacciono le pagine dei sussidiari, delle scuole elementari di una volta, quelle in cui è tutto chiaro e semplice, anche se forse non parliamo di lui quando parliamo di questo. Eccolo il monumento, eccolo il piedistallo. E allora togliamolo dal piedistallo. E ripercorriamo alcune delle sue idee che lui aveva pensato per sé e per i suoi contemporanei, che lo capivano benissimo. E cominciamo da un Dante molto meno accigliato, molto meno severo, un Dante bambino. Mi ha sempre colpito un certo passaggio della Vita Nuova, l'opera talmente bella che ci farebbe ricordare Dante anche se non avesse scritto la commedia. Il passaggio è quello in cui Dante parla del suo primo incontro con Beatrice. Dante è un bambino, ha 9 anni, e 9 anni ha Beatrice. E lo dice parlando del movimento degli astri. Il sole aveva girato 9 volte piene attorno alla terra dopo la nascita di Dante e il cielo stellato si era inclinato verso oriente dalla nascita di Beatrice di un certo spazio corrispettivo al tempo di 9 anni. Sentite come lo dice. 9 fiate già appresso lo mio nascimento era tornato lo cielo della luce quasi a uno medesimo punto quanto alla sua propria girazione, quando agli occhi miei apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che si chiamare. Ella era in questa vita già stata tanto che nello suo tempo lo cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente delle 12 parti l'una d'un grado, sì che quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi dalla fine del mio nono. Un bambino di 9 anni pieni vede una bambina di 9 anni appena compiuti. C'è un motivo per cui Dante usa queste descrizioni astronomiche, poi lo vedremo. Ma la cosa importante qui è il passaggio, di cui parlavo prima, sugli effetti di questo incontro visivo in Dante. Il bambino Dante viene scosso da un'emozione che lo sovrasta fisicamente. Lo spirito della vita, che nella medicina medievale è una sostanza vitale che parte dal cuore, comincia a tremare al punto da scuoterlo. E lo spirito animale, che sovrintende alle percezioni e sta nel cervello, è come se dicesse a tutte le sensazioni che una felicità nuova sta per arrivare. E lo spirito naturale, che sta nel fegato, piange perché affronta qualcosa di ignoto. E tutti e tre questi spiriti, che appunto vanno presi alla lettera perché sono elementi della medicina del tempo, vengono poi da Dante personificati. Ed è come se parlassero a quel bambino. E lo fanno in latino, come per le cose sacre, per annunciargli la sua vita nuova, rinnovata, il suo immenso stupore. Dante dice così: «In quello punto lo spirito animale, lo quale dimora nell'alta camera nella quale tutti gli spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò a maravigliare molto, e parlando specialmente agli spiriti del viso, si disse queste parole: «Apparuit iam beatitudo vestra». In quello punto lo spirito naturale, lo quale dimora in quella parte ove si ministra lo nutrimento nostro, cominciò a piangere e piangendo disse queste parole: «Eu miser, quia frequenter impeditus ero de inceps. D'allora innanzi dico che amore signoreggiò la mia anima». Quello che a me colpisce in questa fisiologia dell'amore è l'elemento della meraviglia. Lo spirito animale si cominciò a maravigliare molto. La meraviglia. Ma la meraviglia è anche il sentimento di cui parlavano Platone e Aristotele quando si spiegavano l'origine della filosofia. Lo dice il Socrate di Platone: Non vi è altro inizio della filosofia se non questo, la meraviglia. E lo ribadirà Aristotele. Io non pretendo che qui Dante li stia citando, ma mi piace pensare a un Dante, poeta e filosofo bambino, che si meraviglia talmente di fronte al miracolo di quell'incontro da mantenere quello sguardo infantile e meravigliato per tutta la sua vita, e che si traduce in sete di conoscenza, di comprensione, di bellezza. È ormai pienamente adulto, ma ha ancora gli occhi del bambino poeta filosofo quando scrive un'altra opera, Il Convivio, che è un vero trattato di filosofia pensato per chi non può dedicarsi alla filosofia e all'impresa del conoscere. È pensato per quanti vorrebbero conoscere, ma non possono. Per questo non lo scrive in latino, che all'epoca è la lingua della conoscenza, ma in fiorentino, perché tutti i suoi concittadini possano capire. E lo fa in modo strano, perché decide di commentare filosoficamente alcune delle sue poesie, una poesia per capitolo. E di chi parla nella prima poesia? Proprio di Beatrice, che è ormai morta da molto tempo. Ma parla anche di un'altra donna, al cui sguardo trema, al punto tale che il pensiero di questa nuova donna gli genera un conflitto, un senso di colpa, una battaglia interiore, perché si rende conto che sta scacciando il ricordo di Beatrice, che fino a quel momento lo aveva consolato. E nello scrivere la canzone, Dante si rivolge addirittura alle intelligenze angeliche. Che cosa vuol dire? Vi ricordate prima quando abbiamo detto che Dante amava usare descrizioni astronomiche? Ecco, qui abbiamo un altro caso. L'universo antico e medievale è geocentrico, cioè la Terra è al centro e tutto ruota attorno al nostro pianeta. Ogni pianeta, per loro anche la Luna è tale, ruota come su una sfera, che è detta cielo. E ogni pianeta esercita un'influenza sulla Terra, perché la Terra è il luogo dell'imperfezione, della generazione, della trasformazione, la nascita, la morte sono tutti fenomeni terrestri. E i pianeti incidono su questo. Per esempio, la Luna ha un'influenza sulle maree, ma anche sui cicli delle stagioni, dell'agricoltura e così via. Ogni pianeta influisce, ciascuno per aspetti particolari. Ecco, per esempio, il terzo pianeta e il terzo cielo, cioè il pianeta Venere, influisce sull'amore come legame universale, come vita, come felicità. Ma come si muovono allora i cieli, cioè i pianeti? Le cosmologie degli antichi, dei greci, parlavano di intelligenze, cioè di spiriti che con la loro pura forza intellettuale, nell'amore e nella volontà che li legano ai pianeti, muovevano spiritualmente i pianeti come dei motori. Nel passaggio alle religioni monoteiste, queste intelligenze, cioè questi spiriti intellettuali che muovono l'universo, diventano intelligenze angeliche, cioè angeli. Ma ve lo immaginate un mondo, un universo, mosso da forze misteriose e benigne, che sono come motori di tutto, che tentano di mantenere un ordine generale e di portare verso il bene, sempre rispettando la libertà umana. Dante, da poeta, prende sul serio tutto questo, che era la scienza dell'epoca, e si rivolge allora direttamente alle intelligenze che muovono il terzo cielo, quello di Venere, perché se un nuovo spirito d'amore è entrato nella sua mente, vuol dire che proviene dai raggi di quel pianeta, che è mosso da quelle intelligenze che influiscono sul mondo, e quindi anche loro responsabilità, ed è allora a quelle intelligenze che spiega il conflitto interiore che sta vivendo, per colpa di quello spirito d'amore che proviene dai raggi del loro pianeta. Ecco come comincia la canzone. Voi che intendendo il terzo ciel muovete, udite il ragionar che nel mio core, ch'io non sol dire altrui si mi par novo, e il ciel che segue lo vostro valore, gentili creature che voi siete, mi tragge nello stato ov'io mi trovo, onde il parlar della vita ch'io provo par che si drizzi degnamente a voi. Però vi priego che lo mi intendiate. Io vi dirò del cor la novitate, come l'anima trista piange in lui, e come uno spirito contro lei favella, che vien pe i raggi della vostra stella. E poi prosegue. Ecco perché Dante ama evocare i movimenti astrali, i pianeti, le orbite dei cieli, perché tutto questo influisce sulle nostre vite, non nel senso che le determini, come succede negli oroscopi, ma perché tutto l'universo concorre alla biografia di un uomo o di una donna. C'è tutto il mondo nelle nostre vite, c'è tutto l'universo. Questo è Dante. Questo è quel Dante bambino, meravigliato e sbigottito. Ma chi è allora quella donna che ha provocato in Dante questo conflitto, questo allontanamento dal pensiero di Beatrice? Dante cambia le carte in tavola, perché interpreta la sua stessa poesia in un senso simbolico, allegorico. Quella donna non è una donna come tutte le altre, è filosofia. È lei la donna, cioè la domina, la signora, che ha cominciato a tiranneggiarlo e a consolarlo allo stesso tempo. È di lei che i raggi di Venere e le intelligenze angeliche hanno contribuito a farlo innamorare. Forse quel Dante bambino, che si meravigliava come facevano Platone e Aristotele, da adulto trova qui uno spazio, un'esperienza profonda d'amore per il sapere. Ed è per questo che scrive quel trattato, il Convivio, per parlare a tutti di filosofia. Non è il primo nella storia. Lo aveva fatto tanti secoli prima anche Boezio, per esempio, che scrive uno dei libri più letti nella storia dell'Occidente, La Consolazione di Filosofia. E lo scrive Boezio in un momento di verità personale. È in una prigione di Pavia, dove il re Teodorico lo ha fatto rinchiudere. E proprio in quel frangente, quando la morte si avvicina, a Boezio appare filosofia, che lo scuote e lo sveglia dal suo stato di letargia e lo consola con i suoi ragionamenti, con i suoi discorsi, con la sua ragione. Boezio morirà di lì a poco, giustiziato per ordine del re, e per lui filosofia è la donna che lo aiuta in quel passaggio. Dante invece se ne innamora e non può fare a meno di parlare a tutti e tutte, perché Dante si rivolge esplicitamente anche alle donne, di quello che filosofia insegna e mostra, dei miracoli che produce. Non si può tacere di fronte alla meraviglia della conoscenza. Non è facile però, e anzi diventa impossibile. L'opera cresce talmente sotto la penna di Dante che alla fine del quarto capitolo, sui 15 programmati, Dante si ferma, interrompe l'opera, che nonostante questo è un capolavoro. I motivi dell'interruzione non li conosciamo bene, ma tra questi uno sembra plausibile. Dante si è sì innamorato di filosofia, ma è un poeta. E se è vero che in una singola biografia c'è tutto l'universo, lui vuole andare fino al centro, fino in fondo, e concepisce il suo viaggio in inferno, purgatorio e paradiso. Si smarrirà in una selva oscura, a metà della vita terrena, tre fiere gli sbarreranno il passo, impedendogli di tornare indietro da solo, e gli apparirà, con Dante incredulo e ancora sbigottito, Virgilio, che lo condurrà, ancora una volta, verso Beatrice. Dante interrompe il convivio e comincia a scrivere la commedia. Il nostro bestiario politico in questo episodio è stato un po' meno strettamente politico, ma volevamo anche noi celebrare il nostro Dante, facendolo scendere per qualche minuto dal piedistallo e per ricordarci, la prossima volta che lo vedremo in una delle famose statue, che non era né così accigliato né così corrucciato, ma che era anche un bambino, diamo qui credito a quel che lui stesso dice, senza preoccuparci troppo di altre questioni filologiche, che a 9 anni aveva scoperto un orizzonte, un cammino, e lo aveva percorso in modo eccezionale, fino a essere ancora oggi, 700 anni dopo, un punto di riferimento vitale per tutti noi. Perché la realtà non è solo quella che si tocca, anzi, quasi mai la vera realtà è quella che si tocca, perché non c'è nulla di più concreto di quello che si immagina, di quello che si riesce a pensare, di ciò che si teme o si desidera. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Questo è il nostro bestiario politico su storielibere.fm. Bestiario politico è ora anche un libro edito da HarperCollins, che riprende i racconti del nostro podcast. Perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.